rimarchevoli che ci hai proposto, non esegrare, rimarchevoli. Diamo la parola a Rosa Lanzilotti, che interviene per il gruppo di lavoro sulle linee guida HCD, gruppo di lavoro coordinato anche da Simon Mastrangelo, che ha lasciato il compito di parlare di questo risultato a Rosa. Rosa è professore associato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari, è membro dell'Interaction Visualization Usability e UX coordinato dalla professoressa Maria Francesca Costabile e interviene su linee guida per la progettazione orientata all'utente nei capitolati di gara per servizi web.
Cercherò di essere più breve possibile per rientrare nei tempi, anche perché molti dei concetti che volevo dire in realtà sono stati ben presentati dai miei colleghi precedentemente. Le linee guida, appunto, come ha detto Emilio, è un lavoro in collaborazione con Simon Mastrangelo, ma anche con Maurizio Boscarolo e con altri membri del GLU. Prima di illustrarvi quelle che sono le motivazioni che hanno spinto alcuni membri del gruppo GLU a lavorare, a concentrare la propria attenzione su questa nuova tematica di ricerca, avevo inserito le slide per quanto riguarda il significato della progettazione orientata all'utente, ossia la progettazione Human Centered Design, di cui ha parlato Domenico Polimeno sostanzialmente prima di me. È un approccio allo sviluppo di sistemi software orientato alla creazione di sistemi che siano usabili, cioè permettere creazione di sistemi che permettono agli utenti di svolgere i compiti, per cui tali sistemi sono stati creati in modo efficace, efficiente e con soddisfazione. È normato in una ISO, l'ISO 9241, la parte 210 di questa ISO, e fondamentalmente l'aspetto innovativo, che la differenza sostanzialmente dai precedenti approcci allo sviluppo, è l'iterazione di cui Domenico ha parlato. Quindi ogni ciclo ogni iterazione finisce con la fase di valutazione, che fa emergere quelle che sono le problematiche che vengono risolte. Questo è l'aspetto fondamentale, insieme al coinvolgimento dell'utente, così come ha già detto sostanzialmente Domenico. Lo Human Centered Design stabilisce che lo sviluppo di sistemi usabili significa fondamentalmente il coinvolgimento degli utenti, l'osservazione degli utenti e il parlare con gli utenti al fine di definire quelle che sono le caratteristiche fondamentali e i compiti che loro stessi vogliono eseguire con il prodotto che si vuole realizzare. Perché conviene adottare un approccio Human Centered Design? Il GLU è nato con l'obiettivo di sensibilizzare la pubblica amministrazione ai temi di usabilità, user experience, Human Centered Design, e sta promuovendo varie attività che sono state già menzionate: il protocollo EGLU-M, le voci Wikipedia, i corsi di addestramento che abbiamo menzionato grazie all'ISCOM. Noi ci posizioniamo in un'altra strada, parallela a questa ma differente, vi spiego perché. Il protocollo è un intervento correttivo, un intervento che si posiziona in una delle fasi dello Human Centered Design, nella fase di valutazione. Permette di individuare quelle che sono le problematiche di usabilità, le criticità e di risolverle. Le linee guida invece sono un intervento sistemico, cioè vanno a coprire tutte le fasi di sviluppo del ciclo di quello che viene chiamato ciclo di vita del software, da quando viene ideato fino a quando viene progettato attraverso i prototipi di cui Domenico Polimeno ha parlato, fino alla fase di valutazione. Intervento correttivo versus intervento sistemico. L'intervento correttivo ci dice che ci sono dei problemi che bisogna risolverli. Molto spesso però questi problemi richiedono uno sforzo, un alto sforzo. La soluzione a questi problemi in alcuni casi potrebbe essere solo una soluzione parziale. L'intervento sistemico invece permette di scoprire subito i problemi di usabilità, problemi di interazione sostanzialmente, di risolverli, e tali soluzioni sono risolutive. Questo grazie alla prototipazione precedentemente menzionata, perché sostanzialmente se c'è un problema e questo problema viene scoperto subito, la soluzione di questo problema costa un'unità. Se questo problema viene scoperto in fase di progettazione arriviamo a un costo di 10 unità, Se questo problema invece viene scoperto che siamo pronti per rilasciare il prodotto o addirittura dopo il rilascio costa addirittura 100. Quindi questo cosa vuol dire? Prima interveniamo, prima risolviamo il problema, più il prodotto che rilasciamo, il prodotto soddisfa i nostri utenti. Il fatto che le pratiche di usabilità, anche se i benefici sono ampiamente noti in letteratura, non siano fondamentalmente utilizzati nelle pratiche di sviluppo è abbastanza noto, e questo lo si evince anche dal fatto che molti dei sistemi che utilizziamo sono di difficile utilizzo. Allora, a fine 2014-2015, nel nostro gruppo di ricerca, si è effettuato sostanzialmente uno studio esplorativo per cercare di capire come mai queste pratiche di usabilità siano poco applicate nella pratica. Sono emersi varie motivazioni per cui queste pratiche non sono applicate, alcune già note in letteratura sostanzialmente, tipo il costo dell'esecuzione di queste tecniche, costo che in realtà non è quello viene riportato, ma uno dei risultati più interessanti è stato che tali tecniche non vengono menzionate nei bandi di gara a cui l'azienda risponde. Allora, uno dei nostri partecipanti allo studio ci ha detto, un rappresentante di un'azienda che sviluppa software in Puglia, ci ha detto: vabbè, se la tecnica non viene richiesta, perché dobbiamo implementarla, perché dobbiamo eseguirla? Noi rispondiamo a quello che il bando ci dice ed effettuiamo quello che il bando richiede. In base a questo risultato poi abbiamo effettuato un'ulteriore analisi. Abbiamo analizzato 44 bandi di gara per prodotti informatici, di cui 26 nazionali e 18 internazionali. Da qui è emerso che sostanzialmente il 66% di questi bandi fa un richiamo generico all'usabilità. Dice il sistema deve essere usabile, il sistema deve essere facile da utilizzare, deve fornire una buona user experience. E nel capitolato di gara, nel capitolato tecnico, non c'è scritto sostanzialmente niente, non c'è scritto come far sì che questo prodotto, come realizzare un prodotto che sia facile da usare, come riportare i risultati delle tecniche che si applicano durante il progetto. Solo il 7%, 7% significa sostanzialmente 3 bandi di gara, di cui 2 internazionali e 1 nazionale, nel capitolato tecnico specificava in dettaglio quella che era il planning test, quindi come doveva essere eseguito il test, quanti utenti coinvolgere, come riportare i risultati. E per il resto, nel 27% dei bandi di gara non c'era alcuna menzione a usabilità, user experience, utenti, test, non si faceva alcun richiamo. E allora ci siamo chiesti come inserire l'HCD in un bando di gara. In linea con quella che è la politica del GLU, volevamo fornire lo strumento a coloro i quali si occupano di redigere bandi di gara nella pubblica amministrazione, uno strumento di facile applicazione, di facile utilizzo. E quindi abbiamo definito dei modelli che sostanzialmente possono essere copiati ed incollati nel bando di gara o personalizzati in base a quella che è l'esigenza della pubblica amministrazione, per far sì che il bando di gara che la pubblica amministrazione emette faccia riferimento anche a queste attività di human centered design. Abbiamo individuato 3 livelli di requisiti: requisiti base, requisiti intermedi e requisiti avanzati, che sostanzialmente differiscono in base a quella che è la complessità del sito web che si deve realizzare e anche in base a quello che è il budget e i tempi di esecuzione che richiede il processo. In questa slide vi riporto quelle che sono le attività di human centered design richieste per ogni livello di requisito. Come si evince chiaramente, man mano che aumenta il livello di requisito, quindi dal requisito di base al requisito avanzato, le tecniche, le attività di human centered design richieste aumentano, perché aumenta anche la complessità del sito e quindi è necessario monitorare tutte le fasi in maniera precisa e dettagliata. Cosa vi chiediamo? Un po' come ha fatto prima Alessandra. Chiediamo di utilizzarle le linee guida. Le linee guida sono disponibili nella pagina del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicata al GLU. Vi chiediamo di scaricare il documento, di utilizzarle e poi di compilare questo questionario, di rispondere alle domande di questo questionario sostanzialmente per migliorare le linee guida. Noi chiediamo il vostro aiuto affinché emergano quelle che sono e punti di forza, perché no, ma anche punti di debolezza delle linee guida, al fine di poter, magari nel prossimo forum PA, proporvi una nuova versione delle linee guida. Grazie per l'attenzione.